Ho appena finito di rileggere il capolavoro Ortodossia di Gilbert Keith Chesterton del 1908. L'ho letto nella vecchia traduzione del 1926 di Raffaello Ferruzzi, edito da Morcelliana. Perché vorrei parlare di questo libro oggi? Perché credo che nei confronti di Chesterton ci sia stato da parte di tutti gli studiosi appassionati del suo pensiero, dei suoi saggi, dei suoi romanzi e dei suoi poemi, ci sia stato un'ambiguità, ci sia stato un approccio sbagliato. Allora volevo appunto riprendere soprattutto il primo capitolo di Ortodossia, che si intitola Introduzione in difesa di tutto il resto, per ricollocarlo in quello che effettivamente dovrebbe essere posto. Quindi la raccolta di questi brevi saggi, che sono 9 capitoli, cui del titolo è Ortodossia, risponde ad una sfida originaria che parte da Eretici, un libro scritto da Chesterton 3 anni prima, che risale al 1905. Va inquadrato, va detto, che Gilbert Keith Chesterton non è assolutamente un pensatore solitario, non va visto come uno chiuso in una torre d'avorio che guarda e pensa dall'alto, assolutamente no. Non solamente era uno scrittore, un pensatore popolare, ma era all'interno di un dibattito molto forte che c'era nel mondo inglese dell'epoca di inizi Novecento. Infatti, questo libro lo dice, questo libro risponde ad una sfida, raccoglie una sfida provocata da George Slight Street, infatti lo dice inizialmente, il quale contrastando le tesi ineretici voleva che Chesterton mostrasse qual era il suo pensiero. E infatti lui dice: Street ha ispirato e creato questo libro e mi sono provato a rappresentare in maniera vaga e personale con un insieme di quadri mentali piuttosto che di deduzioni razionali la filosofia alla quale sono pervenuto. Ecco, quindi una cosa che va sottolineata nell'approccio, secondo me, corretto a Chesterton, è innanzitutto riconoscere una duplicità della sua natura, una duplicità nel senso che lui era sì un pensatore, ma era anche un artista, un disegnatore. La sua vocazione artistica è data biograficamente anche dal fatto che si era diplomato alla scuola d'arte e che all'inizio della sua carriera aveva illustrato i libri di altri, come ad esempio quello dell'amico Hilaire Belloc. Quindi va sempre tenuto conto questa dimensione dell'immaginazione dell'artista, della sua visione, con quella del pensatore e soprattutto va collocata in un contesto di confronto aperto. Ecco perché non si può parlare, e lo vedremo, di apologetica, quando magari ci si riferisce al pensiero di Chesterton e di Ortodossia in particolare, perché lui stesso lo dice. Parla appunto, sottolineo, che vuole dare un insieme di quadri mentali piuttosto che di deduzioni razionali per mostrare appunto la filosofia alla quale era pervenuto, e tanto che non la chiamerà poi la mia filosofia, perché non l'ha fatta lui, l'ha fatta Dio e l'umanità. Ed è questa filosofia che ha fatto me. Qui io cito proprio il Chesterton dell'introduzione. Vedete quindi che c'è una caratteristica importante cui approcciarlo, che è quella dell'umiltà. Non è la sua filosofia, ma qualcosa che lo precede, che lui si è ritrovato ed ha riscoperto umilmente che c'era prima di lui che l'ha preceduto, e quindi Dio e l'umanità. Ecco, sfatiamo quindi l'idea che lui fosse un apologeta, non lo era, poi vedremo, lo cita direttamente, quindi l'approccio a lui deve essere quello nella duplicità della sua natura, di artista e pensatore. Va collocato in questa dimensione e soprattutto in un contesto in cui risponde ad una sfida, a delle persone in carne ed ossa che lo provocano. Si trova sempre in questo contesto critico, in questo contesto di confronto. E poi ancora importante che questa duplicità viene espressa sempre in ortodossia quando lui vorrà chiarire cosa la sua fede, a che cosa risponda. Ed ecco che leggo ancora: vorrei chiarire come la mia fede risponda ad un doppio bisogno spirituale, il bisogno di quel miscuglio di cose familiari e di cose stravaganti che il cristianesimo ha chiamato romanzo. Quindi cose familiari insieme a cose stravaganti. E poi dice anche una cosa molto importante, che a una rilettura anch'io vorrei così risottolineare perché mi sembra estremamente interessante. Lui parla dei lettori, non parla, non scrive senza pensare al confronto intellettuale, ma anche popolare, quindi pensa a quale tipo di lettore vengono posti questi suoi scritti. E intendo, leggo ancora, considerare come terreno comune tra me ed un qualsiasi lettore, che ci sia una tendenza verso una vita attiva e immaginativa, pittoresca e piena di curiosità poetica. Io qui finisco la citazione e poi commento. Se uno dice che l'annientamento è meglio dell'esistenza o che un'esistenza bianca è preferibile alla varietà ed all'avventura, costui non appartiene al pubblico al quale io parlo. Ecco che quindi cosa vuole dire, certo? Vuole dire che a lui interessa esporre le sue riflessioni che riguardano la vita attiva e immaginativa, non la vita bianca, ecco, la vita dell'annientamento o della disperazione, della desolazione. Quindi viene rivolta la sua riflessione, per una vita attiva dinamica e quindi a una sanità e del pensiero e anche a una sanità fisica. Ecco, questo è molto importante. Non si tratta quindi di un intellettualismo, ma si tratta di approcciare queste riflessioni che indicano quale sia la migliore salute, sia fisica, spirituale e umana, completamente della persona a cui si rivolge. Ecco, non abbiamo bisogno poi. Indicherà di una vita praticamente romantica. Noi abbiamo bisogno di una vita praticamente romantica, combinazione di qualche cosa di strano e di aleatorio con qualche cosa di sicuro, ancora la duplicità, quindi. E questo è interessante perché queste poche righe, pagine di introduzione sono quelle che poi lui, nelle più di 200 pagine di ortodossia, esplicherà. Che però rimanderà sempre a queste riflessioni. Poi dirà ancora: abbiamo bisogno, per chiarire il suo pensiero, guardando il mondo che ci circonda, di avere insieme la sensazione della sorpresa e la sensazione dell'accoglienza. Vedete sempre questa duplicità. Abbiamo bisogno di trovare in questo paese delle meraviglie. Ecco, vedete, quindi una visione positiva, una visione, se vogliamo, anche utilizzando un termine creativa del mondo. Quindi abbiamo bisogno di trovare in questo paese delle meraviglie, la felicità, senza tuttavia sentirci completamente a nostro agio. Tale adempimento del mio credo è quello che soprattutto perseguirò in queste pagine. Ecco, quindi ho voluto sottolineare queste prime frasi di ortodossia perché è importante questo approccio, perché ce lo dice lui. Ce lo dirà lui, lui che non può essere considerato un intellettuale, non solamente un pensatore brillante, poi vedremo anche con l'uso del paradosso del suo umorismo, ma va inquadrato in questa duplicità, in questa duplice natura di artista e quindi dell'immaginazione, e del pensiero insieme. E questa duplicità abbiamo visto che continua, quindi nel bisogno spirituale anche la fede dovrebbe rispondere a questo doppio bisogno spirituale, quindi il miscuglio di cose familiari e di cose stravaganti, e così via. Ecco, nello stesso tempo, subito dopo, Chesterton indica ciò di cui vorrebbe liberarsi, perché sappiamo che appunto uno scrittore brillante con l'uso del paradosso, quindi dello humor, molto edificante, però era anche accusato, come già in Eretici, nella figura di Joseph McCabe, che era un ex sacerdote, ecco, che si era sprettato, il quale lo accusava di essere uno scrittore divertente, nel senso appunto che faceva sorridere e ridere. Allora lui aveva risposto dicendo che il contrario di divertente non era serio, ma non divertente. Ecco che quindi il paradosso, l'uso brillante del paradosso, che non è il paradosso per il paradosso, come magari era quello dell'altro suo amico George Bernard Shaw, ma era un paradosso che illuminava come le immagini che lui usa, quindi attraverso l'immaginazione, illuminano i suoi concetti. Quindi Chesterton vuole liberarsi da questa accusa, che più gli dispiace, lo dice, quella di essere spiritoso. Io odio il puro vuoto sofisma, ed è forse salutare per me che mi si accusi generalmente di fare dei sofismi. Niente per me più disprezzabile che il paradosso per il paradosso, la ingegnosa difesa di ciò che non è difendibile. Ecco, vedete che lo scherzo lo accetta, perché dice: sono io che ho scoperto con inaudito coraggio quello che era stato scoperto prima, come indicavamo, no? Non è la sua filosofia che espone, ma è la filosofia che l'ha preceduto, che l'ha fatto Dio e l'umanità. Quindi va collocato in questo senso. Poi dirà ancora sullo scherzo, sull'umorismo: sono io il personaggio buffo di questa storia e non ammetto ribellioni che mi rovescino dal mio trono. Come tutti i ragazzi che si rispettano, ho voluto essere in anticipo sulla mia età. Come loro ho voluto essere qualche decina di minuti in anticipo sulla verità. La conclusione è stata che mi sono trovato in ritardo di 18 secoli. E conclude: quando fantasticavo di stare in piedi da me solo, quindi ancora vedete la mia filosofia, mi trovavo in questa ridicola posizione che mi appoggiavo senza saperlo a tutto il cristianesimo. Ecco, questo davvero è interessante per, credo, approcciarsi onestamente, seriamente a Chesterton. Ecco, anche questa raccolta quindi di saggi, lo dirà poi lui, mirano a discutere il fatto che la teologia cristiana è la maggior sorgente di energia e di sanità morale. Ecco, quindi non è tanto la preoccupazione, se vogliamo solo filosofica, di dire la verità cristiana, di esprimerla, ma di indicare come il cristianesimo sia fonte di sanità, di energia. Questo direi che è molto importante. Poi lo ribadisce in conclusione di questo primo breve capitolo, che introduce agli altri capitoli di Ortodossia: questo libro non è un trattato ecclesiastico, è una specie di sommaria autobiografia. Ecco, quindi parla, è di lui, lui che ha scoperto, ma che nello stesso tempo duplicità ha rinvenuto nelle sue scoperte quello che c'era già prima. È questa l'ortodossia di cui lui parla. Non ci sono quindi intenti apologetici fine a se stessi, assolutamente no. Anche nella polemica che fa, sembrerebbe apparentemente nel capitolo secondo, il maniaco, laddove parla che il pazzo è colui che non solo colui che ha perso la ragione, ma colui che ha conservato la ragione perdendo tutto il resto, vuole mostrare come l'immaginazione preserva dalla pazzia, al contrario della ragione. Attenzione, poi dirà, Non intendo, come si vedrà, prendere a bersaglio la logica. Dico che il pericolo è piuttosto nella logica che nell'immaginazione. E parla di paternità fisica e artistica. La paternità artistica è un fenomeno di sanità ancora, come la paternità fisica. Quindi va inquadrato in questo senso e ancora poi ribadisce che non si tratta di un trattato ecclesiologico, di apologetica. Ora, ancora più avanti, come dicevo nella introduzione, sempre Chesterton qui io leggo, io mi sono proposto in questi primi capitoli, attenzione qui, di dare non tanto il diagramma di una dottrina, quanto dei quadri di un punto di vista. E qui non c'è assolutamente relativismo, perché vedremo poi che tutti i suoi pensieri si incarnano sul senso comune, si appoggiano al senso comune. Quindi, ripeto, mi sono proposto non tanto di fare un diagramma di una dottrina, quindi nessun intento apologetico, quanto dei quadri di un punto di vista. Mi sono fermato a lungo sulla mia visione del pazzo per questa ragione, che il pazzo mi interessa alla stessa guisa dei pensatori modernissimi. Presentano cioè esattamente quella combinazione che io osservavo di una ragione espansiva ed esauriente insieme con un senso comune ristretto. Sono universali nel senso che accettata una spiegazione, per quanto sottile, la portano alle estreme conseguenze. Ecco, quindi anche se non ha bersaglio la logica, lui crede che se la logica non è temperata dall'immaginazione, quindi questa ancora reiterata duplicità, immaginazione e ragione, ecco che può portare ad esiti drammatici, folli. Ecco. Quindi la follia del pazzo è colui che magari disquisisce, fa appunto delle deduzioni logiche, presenta appunto questa ragione sempre più espansiva ed esauriente, ma attenzione, il senso comune è ristretto, non è più appoggiata al senso comune e su questo è chiaro che va tutta l'ortodossia di Chesterton. Se la ragione è quella che avvia, sempre lui che parla, gli uomini alla pazzia, dobbiamo chiederci allora che cos'è che preserva gli uomini dalla pazzia. E qui è interessante che introduce un altro concetto, ciò che nel corso concreto della storia, cioè cos'è che mantiene gli uomini sani, abbiamo visto, non si tratta solo di esporre dottrine, difendere la fede con argomenti logici, razionali, deduttivi, assolutamente no, dice, devono appoggiarsi al senso comune, ma non solo, ciò che mantiene gli uomini sani, e qui leggo ancora, è il misticismo che dà la sanità di spirito. Finché avete il mistero, avete la salute. Vedete quindi distrutto il mistero e distrutta la salute. Quindi è sempre visto il cristianesimo, ripeto, come fonte di sanità, da fisica morale, ecco, ma come sanità, come vita, come vitalità. Poi ancora sul misticismo. Lui dice ancora, la sola fra le cose create che non possiamo guardare è quella nella cui luce vediamo tutte le altre. Il misticismo, come il sole nel pieno meriggio, elimina tutte le cose col bagliore della sua vittoriosa invisibilità. L'intellettualismo, al contrario, preso a sé, è tutto chiaro di luna, luce senza calore, luce riflessa, proveniente da un mondo morto. Ecco, vedete quindi, poi riferirà ancora più avanti, in un altro capitolo, dirà: non avevo mai letto una linea di apologetica cristiana. Anche oggi, qui cito espressamente Chesterton, anche oggi ne leggo il meno possibile. Furono Huxley, Thomas Huxley, Herbert Spencer, Charles Bradlaugh. Tra l'altro, ecco, erano tutti chiaramente anticristiani, addirittura ecco, questo Bradlaugh era un politico, un uomo politico inglese, che fece propaganda anticristiana al punto che rifiutò di prestare giuramento proprio sulla Bibbia, ecco, sul Vangelo. E quindi, vedete, sono proprio questi, quindi, non tanto gli apologeti cristiani, furono coloro che avversavano il cristianesimo che mi ricondussero alla teologia ortodossa. Essi seminarono nel mio spirito i primi forti dubbi sul dubbio. Vedete quindi, e qui vado alla fine di questo mio intervento chiarificatore, perché credo, ecco, che se sbagliamo l'approccio diventa poi difficile rendere giustizia a un grandissimo autore, che è difficile confinarlo anche perché questa sua duplicità di natura, come abbiamo visto, quindi la capacità di farci vedere come l'artista. Una visione del mondo anche capovolta delle volte, quindi che ci aiuta a vedere di più cosa c'è dietro la realtà in cui viviamo, ma anche nello stesso tempo uno molto attento al confronto, un autore anche popolare, che preservava il senso comune. E qui vado proprio in conclusione, ecco, leggendo, l'ultima frase di Chesterton, perché ribadiscono ancora i presupposti segnalati all'inizio. Ecco qui, non ho nessuna intenzione di trasformare questo libro, quindi Ortodossia, in un libro di ordinaria apologetica cristiana. Felicissimo di incontrarmi in altro argomento su questo terreno con i nemici del cristianesimo. Vedete quindi? Qui do soltanto un resoconto del mio progredire nella certezza spirituale. Posso però fermarmi a notare che più ho visto addurre argomenti puramente astratti contro la cosmologia cristiana, meno ci ho fatto caso, avendo trovato che l'atmosfera morale dell'incarnazione era il senso comune. Ho esaminato gli argomenti intellettuali addotti contro l'incarnazione e ho trovato che erano la mancanza di senso comune. Ecco, io spero così di aver invogliato a leggere e approcciarsi a questo grande autore, a Chesterton, attraverso quello che lui ha detto, attraverso quello che era la sua natura. E auguro a tutti, come ho fatto io, una rilettura in questo senso.